ci saranno alcuni interventi non solo di discussione, ma che prenderanno narrazione e discussione contemporaneamente per chi appunto non è riuscito ad intervenire ieri. In particolare poi Zoe ci parlerà di una parte della ricerca urbana che riguarda ed indaga i particolari di lo strano settore del lavoro cognitivo che è il mondo della moda. In più ha fatto un piccolo video.
Sono Zoe De Serpi Canaro, noi ci siamo presi un compito un po' ingrato, che è quello di andare dove il conflitto non esiste, e oggi infatti cercherò un attimo di raccontare un po' di analisi che abbiamo fatto rispetto a quei settori della moda, ma diciamo tutto quello che riguarda il lavoro creativo come parola ideologica, in cui il conflitto non c'è. E volevo iniziare con un estratto che mi sono vista l'altra notte in un documentario che raccontava Olivetti, e quindi mi sembrava interessante mostrarlo. È la prova che nel 63 la precarietà è stata superata a Pozzuoli.
Il primo, motivazione, identificazione con l'azienda. Questi segreti di un successo che, espresso in cifre, sfiorano incredibili. In poco più di un decennio la produttività cresce del 500%.
In pochi giorni, sui tavoli dell'ufficio assunzioni si ammonticarono 15.000 domande, collegate ciascuna in media da 8 o 10 raccomandazioni, tutte autorevolissime. L'Olivetti dovette alloggiare i suoi dirigenti a parecchi chilometri di distanza per non vederli sopraffatti nel consulato. Ci furono episodi di violenza, culminati con l'esplosione, per fortuna senza vittime, di una bomba lanciata da un disoccupato interocito. Il primo cambiamento che segue l'arrivo della fabbrica del sud è la fine della precarietà. Il salario, quale che sia, cessa di essere qualcosa che oggi c'è e domani può non esserci più. La busta paga è la realtà di ogni settimana. E in una società fondata da secoli sull'arrangiarsi, questo mutamento può già sembrare un miracolo.
Molte volte si sente in questo video che si parla di motivazione personale, no? Un certo identificarsi con quello che fa l'azienda, sentirsi parte di qualcosa di più grande, insomma c'è qualcosa in più che non solo i soldi che trovi alla fine. E questo aspetto appunto del consenso è un aspetto che è molto diffuso nella parte dei lavori creativi. Quindi noi lavoriamo, cioè come Serpica siamo in contatto con abbiamo a che fare con persone che dicono questo tipo di cose, di cui noi facciamo parte. Per esempio, sono un designer ma mi pago l'affitto lavorando in un call center, sono una giornalista ma di sera lavoro in un pub, sempre per pagare l'affitto e le bollette, mi pagano 800 euro al mese ma per ora mi bastano, e poi scopri che vivono con i genitori, insomma c'è sempre un qualche parte di guadagno, di entrate che gli fanno bastare quegli 800 euro. Quindi abbiamo capito che c'è una sorta di dinamica negativa in tutto questo, in questi discorsi, nel senso qualcosa che blocca l'azione e che permette a tutto questo settore di non essere conflittuale, ed è appunto una dinamica negativa che oscilla tra l'atomizzazione e l'aspettativa di infelicità. Quindi da una parte queste persone sono un po', e compresa io, mischiati tra un lavoro nei servizi, quindi nei pub, nei call center eccetera, e dall'altra un lavoro che invece è quello che loro vorrebbero fare da grandi, no? Quindi, che ne so, essere giornaliste in una famosa testata eccetera. E quindi da una parte, dove lavorano nei servizi e nei pub, non si organizzano, perché a parte che sono atomizzati, ma poi non la sentono come cosa loro, perché il loro lavoro è in realtà quell'altro, no? E dall'altra c'è invece l'aspetto del consenso, ossia ok, mi stanno sfruttando, ma chi se ne frega, fra un po' di anni capiscono che sono strafigo e mi promuovono, io abbandono il lavoro dall'altra parte nel pub e divento felice, no? Le mie aspettative saranno realizzate. E appunto da una parte abbiamo la preponderanza del ricatto nell'economia dei servizi e la preponderanza del consenso nell'economia dei grandi brand, quelli che riescono a suscitare il desiderio di appartenenza, no? Di voler far parte di un mondo. E questa doppia dinamica secondo noi è quello che blocca in modo particolare l'azione, no? La produzione del conflitto. E volevo parlare un attimo appunto in che cosa consiste questo consenso. Allora ho iniziato ad analizzare non solo quello che Io faccio parte appunto dell'industria, lavoro nelle industrie creative, ma ho un po', sono mixata un po', visto che faccio l'attivista e altre cose, quindi il mio punto di vista non è proprio così classico, quindi ho cercato un po' di capire anche i miei colleghi o anche all'estero come viene percepito il proprio lavoro. E le aspettative di solito sono su tre direttrici. Una è la soddisfazione personale, quindi avere un'occupazione che mi piace fare, tutti i giorni mi sveglio, sono contento di andare al lavoro. L'altra è imparare cose nuove, cioè è una sorta di formazione permanente, mi piace andare perché vado di qui, vado di là, imparo nuove cose. E oltre che aumentare il mio network per poi fare nuovi lavori, sono in grado di fare esperienza, soldi ovviamente, ma è l'ultima, guadagnare a sufficienza per mantenermi. Però queste tre dimensioni, veramente le prime due sono quelle più importanti. Appena esci dall'università vuoi sentirti soddisfatto e allora sei disponibile a farti sfruttare per un tot di anni, che a volte sono anche 20. E ho trovato online questa sorta di visualizzazione, viene chiamato il triangolo della passione, crescita e soldi. Quindi c'erano questi designer che ragionavano come valutiamo il nostro lavoro, e allora hanno creato questo triangolo. Ovviamente la passione del lavoro è il cuore, il più è quanto imparo e i soldi quanto guadagno. E se uno disegna questo triangolo, di solito abbiamo che il primo impiego non è proprio così appassionante, guadagni poco però impari un sacco, no? Solitamente. Poi c'è l'altra parte del lavoro, che è un lavoro di merda ma paga l'affitto, cioè ho deciso di farmi sfruttare per 2 mesi, ma poi riesco a stare 6 mesi a fare quello che mi piace. Dall'altro è solo un hobby, quindi quei lavori che non riesco a fare durante l'orario di lavoro, però che ne so, ho imparato a fare il designer, faccio siti strafichi, lo faccio per i miei amichetti che hanno una band, mi piace farlo, non ci guadagno niente, però sono contento. Quindi quello che vediamo all'inizio, che diceva faccio di giorno lavoro, faccio il mio lavoro è il giornalista però lavoro nel pub, è un po' questo il misto, no? Quindi da una parte fai un lavoro che ti permette di guadagnare, dall'altra, l'altra metà della giornata, lavori gratis perché ti piace fare quello che fai. E questo molto spesso accade anche perché il modo in cui è organizzata il business delle industrie creative è molto frammentato. Quindi da una parte abbiamo i brand che creano fascinazione, dall'altra poi per esempio abbiamo le agenzie creative, agenzie di pubblicità. Qua ho analizzato un attimo quello che succede nella pubblicità, che sono, che cosa hanno in particolare? Hanno i contatti con i clienti e fanno la strategia comunicativa complessiva, ma non producono niente fisicamente, quindi magari pensano all'idea dello spot, ma poi chi lo fa è la casa di produzione, no? Che è molto piccola. Quindi loro hanno i contatti con le case di produzione, queste sono in contatto con delle scene creative, quindi gente che produce video per i fatti loro gratis perché sono bravi, in fondo c'è l'università. Quindi c'è la scena creativa, c'è l'università da cui escono tutti questi grandi giovani pieni di promessa e di desiderio, che producono, che fanno parte di, che però in realtà sono appunto una forza lavoro multitasking e atomizzata, e il risucchio avviene per strati, no? Ed è molto difficile anche pensare, quando si parla di conflitto eccetera, andare ad agire quando il tessuto produttivo, quando la ricchezza viene prodotta quando l'industria in cui vai ad agire è organizzata in questo modo, perché alla fine non sai qual è la leva dove andare ad agire. È importante pensarci, perché i desideri sono molto presenti e ti fanno scegliere di essere sfruttato per poi scalare. Quindi magari fai un video che è fico, che viene conosciuto dalla casa di produzione, che lo presenta all'agenzia di pubblicità e il brand lo dice: ah fico, questo lo uso per il mio spot, e tu vieni risucchiato, però poi ributtato subito fuori, perché una volta che il tuo video è stato usato, poi non è che vieni assunto dal brand o dalla casa di produzione, ma ritorni nella forza atomizzata. Quello che volevo aggiungere era che secondo me quel triangolo che hanno fatto questi designer per misurare il loro lavoro non è sufficiente, nel senso che secondo me c'è una parte importante del proprio lavoro, che è il riconoscimento sociale. È interessante quando appunto quello che io faccio viene reputato importante, no? Non mi basta guadagnare, eccetera, ma se io faccio un video che è fico, mi piacerebbe che fosse riconosciuto in qualche modo. E di solito accade che magari con internet è stato sufficiente che si creassero delle comunità che rendono importante il tuo lavoro, no? Quindi vabbè, non sto qua a spiegare, che sappiamo tutti di cosa parlo. Però il successo poi viene confermato nel momento in cui poi il lavoro che io faccio viene scelto, se tra i creativi, tornando ancora al video, il mio video viene scelto per uno spot per fare della Coca-Cola, mi sento strafico, perché quello va, che ne so, alla televisione, va, oppure viene scelto per fare una performance, adesso la mania dei grandi brand è fare degli eventi, no? Quindi sono scelto per partecipare a questo mega evento in cui c'è un palco di 20 metri, eccetera. Questo è una sorta di valorizzazione sociale. E quindi il triangolo si trasforma, con la stella in più, messo qua, si trasforma in un quadrato. Però non basta, secondo me c'è un'altra dimensione in più, che vedremo dopo. E diciamo che se ragioniamo sul qual è il livello massimo di felicità che io posso raggiungere in questo momento, la felicità che io posso avere me la possono dare solo i grandi brand, perché sono loro che organizzano, che mettono in piedi tutti questi soldi per creare questi mega eventi. Insomma, per quanto riguarda i lavori creativi, in questo momento le soddisfazioni personali della gente che esce dall'università possono arrivare solo da lì. I soldi, vabbè, sono un'altra cosa, però arrivano anche quelli. Però quando poi si guarda la realtà, man mano che passano gli anni e io mi metto a lavorare per un brand che magari è pure riconosciuto, mi accorgo che certo sono riconosciuto, perché per esempio la stella, se io dico sì, no, lavoro da Gucci, dicono ah, fico, lavori da Gucci, però poi ti accorgi che man mano che passano gli anni il tuo lavoro è completamente ripetitivo, alla fine poi non impari più niente, alla fine poi i soldi non è che aumentano più di tanto, perché si è abbassato molto il livello anche in questi grandi brand, sembra che tutti guadagnino un casino, ma non è vero, sono pochissimi. Quindi dopo l'entusiasmo iniziale c'è questa crescita, abbiamo molti che ovviamente, se non hanno una famiglia di 5 figli da mantenere, sono insoddisfatti, arrivano a 45-50 anni che dicono ma io alla fine non sono molto contento di quello che sto facendo. E abbiamo una soddisfazione personale che si restringe con gli anni che passano. Invece quelli che hanno successo, quelli che dicono ah, ce l'ho fatta, magari sono riconosciuti perché sono strafiche, che lavorano per quel grande brand, guadagnano tanto, però sono insoddisfatti, frustrati, iniziano con gli psicofarmaci e le droghe. Però io aggiungerei un altro, farei evolvere con un passo in più il quadrato e aggiungerei un altro elemento che è importante, che è l'impatto sociale e ambientale. Quindi il mio lavoro è utile o nocivo alla società nel suo insieme? Quindi, ok, lavoro per la Coca-Cola, ma che senso ha far vendere ancora più Coca-Cola? Perché? Cioè, che senso ha il mio lavoro che faccio la pubblicitaria per la Coca-Cola? Alla fine c'è molto questo ragionamento anche nel web dell'impatto sociale dell'azienda per cui lavoro. Il fatto che la mia azienda venda sempre di più la sua cosa ha un senso? Oppure fa solo male perché poi ci sono in giro, non so, mille cose da riciclare e fa tutto schifo? Quindi il quadrato si trasforma in un pentagramma del lavoro creativo che ha tre dimensioni, sono tre dimensioni personali e due collettive, una del riconoscimento sociale e l'altra dell'impatto sociale del mio lavoro. E a partire da questo, secondo me, ci rendiamo conto che, facendo ancora un'altra comparazione, da una parte abbiamo che la felicità con i grandi brand ha un'area che è inferiore a una sorta di felicità che potrebbe invece arrivare con un lavoro che è sostenibile, che fa bene alla società, che ti fa essere, diciamo, accettato da una collettività. Quindi quello che manca adesso, secondo appunto i ragionamenti che abbiamo fatto, è avere dei laboratori in cui esistano questi tipi di lavoro. Per ora l'unica scelta che uno può avere quando esce dall'università è, per essere soddisfatto a livello personale, e lavorare per i grandi brand, e mancano invece delle soluzioni positive, come dire, il fatto di poter dire voglio andare a lavorare in quell'azienda perché lavorano in un certo modo, ragionano in un certo modo, il loro impatto sociale all'interno della società è questo e quest'altro, quindi non esistono questi punti di riferimento. Quello che è interessante capire è se sono possibili due percorsi complementari, quindi dall'altra parlare di campagne che riguardano il lavoro gratuito, gli stage, il ragionare su cos'è il lavoro cognitivo, la creatività come processo sociale, insomma molte cose su cui stiamo lavorando, dall'altra però ragionare anche su alleanze trasversali che mi permettano di rispondere alla domanda chi mi valorizza, chi mi fa fare un lavoro che è quello che mi aspetto, quindi cercare di capire se all'interno di coloro che producono, che hanno fondi, quindi che ne so, sindacati, partiti di sinistra, ONG, piccoli network di produzione, fabbriche copate o brand sociali, si possa creare una sorta di laboratorio per determinare un lavoro creativo, cognitivo che abbia un senso in questa società, perché per ora l'unico lavoro cognitivo che fa guadagnare da felicità viene dal nemico, insomma da quelli che poi ci sfruttano, e dall'altra creare degli spazi pubblici di valorizzazione sociale che per ora in Spagna hanno creato una sorta di Oscars, che è un evento tipo gli Oscar però per contenuti che vengono prodotti sotto licenza Creative Commons, quindi è interessante, è un mega evento di questo tipo in cui persone che producono musica e altre cose vengono premiati. Quindi da una parte ovvio è importante costruire simboli e riferimenti culturali attraverso gli strumenti comunicativi del brand, come abbiamo fatto con San Precario, che è diventato un punto di riferimento, come lo può essere Serpicanaro per quanto riguarda i lavori della moda, per rompere l'atomizzazione e coagulare partecipazione, quindi quando ti riconosci in qualche cosa e poi capisci quando i messaggi arrivano da una parte o dall'altra di cosa sta parlando, la creazione di discorsi. Dall'altra però secondo noi è anche necessario rendere concrete alternative di soddisfazione personale e professionale, quindi che ne so, costruire network che diventano dei laboratori, che diventano un simbolo di un nuovo modo di lavorare, e dall'altra appunto costruire iniziative pubbliche di valorizzazione sociale per tutti quelli che producono contenuti che appunto sono cognitari, creativi. Combattere la precarietà nelle industrie creative vuol dire secondo me fare uno sforzo in più, uno sforzo per costruire un nuovo consenso anche, nel senso io voglio lavorare per quelli, non per gli altri, no? Per ora non c'è questa alternativa e questo significa essere in grado di sconfiggere quello che è desiderabile, non solo dal punto di vista del consumo, no? Quindi io consumo etico, ma io è figo lavorare per loro, quindi creare qualcosa di desiderabile che per ora non c'è nel mondo del lavoro per i cognitivi, non c'è alternativa. Quindi il monopolio nella costruzione di immaginari e desideri è perché è proprio quello che permette all'azienda, uno, di sfruttare i lavoratori perché tutti vogliono fare quel lavoro e quindi si vendono a un cazzo, e vendere prodotti, spesso venuti qui dalla parte del consumo, e definire stili di vita e relazione. Per ora il prototipo di lavoratore creativo è solo all'interno dei grandi brand che ci sfruttano, quindi secondo me è importante costruire, cioè trovare dei fondi per costruire questa sorta di trasversalità. Ecco qua alcuni dati, veramente due slide, ho finito. Abbiamo fatto una ricerca sui lavoratori della moda a Milano e provincia con un questionario online, e questi alcuni risultati che secondo me sono rilevanti. Allora, nella moda abbiamo 67% sono femmine, 33% maschi, tipo di azienda.
Sarebbe una battuta facile,
però. Molti sono, cioè diciamo 40% sono freelance, 16% lavorano per i servizi a grandi brand, 16% lavorano per grandi brand direttamente e piccola percentuale lavora per servizi per un solo grande brand e poi il resto, 23% è altro. Un altro risultato qua è anni lavorati, tutti quelli che hanno risposto, diciamo più della metà è da più di 5 anni che fa questo lavoro, Quelli che hanno un contratto dipendente sono a progetto, 30% a tempo indeterminato, 15% a tempo determinato. E invece quelli che sono autonomi, che sono il 73% alla partita IVA. Allora, sei soddisfatto del tuo lavoro? Ecco, questa è la cosa. Il 75% ha detto sì, sono soddisfatto del mio lavoro, però poi gli chiedi in che cosa ti soddisfa di meno, il 40% dice nello stipendio, in che cosa ti soddisfa di più, il 20% dice l'autonomia di svolgimento, cioè posso dire i miei tempi, capire dove lavorare, eccetera, e l'altro la creatività, quindi danno importanza a questa cosa di dire riesco, cioè più del quasi la metà riesce a fare il proprio lavoro, no? È soddisfatto, a parte lo stipendio. Altri dati, 56% ha ritardi nei pagamenti, 10% non hanno ricevuto pagamento, 68% dichiara di non avere abbastanza soldi per mettere su la famiglia, cioè 70%, 60% ha chiesto aiuto economico alla famiglia, 33% lavora spesso nel weekend, 17% lavora spesso di notte, 42% vive in coppia, 22% vive solo, è tanto vive solo, 12% vive coi genitori, 73% non è attivo politicamente, 73% è bello alto, 60% non è religioso, 62% non fa sport regolarmente. Queste erano delle domande. Sì, vabbè, basta, ho finito, ho fatto rapido. Va. Allora, alla fine siamo arrivati a 180. 180 online più 25 qualitative, sei 2 ore di intervista. Quindi questo è solo uno stralcio per un attimo rendervi partecipe dei nostri ragionamenti.
Senti, sulla base di questo, dato che qui l'argomento di oggi è sulle politiche di guerra, eccetera, si può immaginare, non rispondendo adesso, quale politica, qui si è parlato spesso di interazione fra un lavoro che è spesso individualizzato, che però ha una funzione sociale, non nel senso sempre nel senso per funzione sociale, si vede anche una cosa che ha degli effetti sociali che possono essere anche indietro. E quindi c'è lo spazio, c'è la possibilità di intervenire per esempio per quanto riguarda tutte queste produzioni qui che hanno, sono socialmente rilevanti in un'area come Milano e hanno degli effetti anche territoriali differenti con delle politiche di welfare.
Sì, in questi lavori il soldo quasi è l'ultima cosa nella testa delle persone. Prima di tutto c'è la soddisfazione personale, è per quello che poi per 10 anni lavorano per 500 euro. Quindi secondo me è importante appunto cercare di e qui non li puoi convincere a diventare conflittuali con una proposta di reddito garantito o che ne so quello che è una cassa sociale eccetera. Dall'altra quelli che invece sono già utili, cioè hanno questa dimensione di idea di utilità sociale, non sono abbastanza valorizzati, no? All'interno dell'economia degli immaginari. E siccome uno sforzo comunicativo in più dovrebbe essere fatto.